Eccoci, mi fa davvero molto piacere ritrovare oggi Nicola Donti. Ciao Nicola, ben trovato con me.
Ciao cara, un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Allora, Nicola Donti è un docente esperto di comunicazione, quindi professor Donti, ben trovato con me, ma il nostro appuntamento oggi verte sul linguaggio, su come noi lo utilizziamo, spesso in maniera errata e anche, diciamo, categorizzandolo eccessivamente. Adesso veramente non se ne può più, Nicola. I Novax. Questa categoria abnorme di persone che diventano Novax, poi ciascuno con la propria personalità e le mille sfaccettature che sono dietro a questo termine. Perché noi siamo abituati a categorizzare le cose, altrimenti non si può vivere. Come mai?
Credo che, wow, come domanda è abbastanza ampia, però provando a semplificare ma non troppo, se no finiamo per fare categoria anche noi, la tendenza dell'essere umano e quindi del nostro cervello, il meccanismo di funzionamento, è che tende alle rassicurazioni. E uno dei modi per rassicurarsi è quello di dare una etichetta, cioè mettere una definizione, quindi definire, finire dentro qualcosa, quindi staccare dalla complessità ed arrivare ad una semplificazione. Albert Einstein una volta disse: tutto dovrebbe essere semplice, ma finché può esserlo. Non oltre, perché altrimenti diventa semplicistico, diventa un eccesso di semplificazione. Siccome in questo momento noi assistiamo ad una complessità del fenomeno Covid, una complessità delle risposte all'emergenza Covid, alcune buone, alcune meno buone, altre decisamente cattive, di fronte a questa eterogeneità di situazioni, la tendenza è quella di polarizzare il fenomeno tra favorevoli e contrari, pro-vax, no-vax, filogovernativi, ribelli, eccetera. Questo è un fenomeno che nel corso della storia, volevo tranquillizzare, è avvenuto regolarmente, cioè veramente adesso non so dirvi proprio con gli assiro-babilonesi se questa cosa era già presente, ma immagino che disquisivano, dice li attacchiamo, abbiamo una nuova epidemia, no? E dice che facciamo? Siamo favorevoli o contrari? Lo stesso Manzoni ci mostra come nascevano, no? Gli untori, l'idea dell'untore, no? Come ci piace immaginare che in fondo possa essere una punizione divina, no? Ricordo un rabbino che disse che era la punizione per gli omosessuali, poi dopo poco si è ammalato lui, lasciando intendere evidentemente che aveva tendenze omosessuali. Ecco, queste aberrazioni, passami il termine, no? Dagli untori alla punizione divina, sono un modo di semplificare la realtà ed ottenerne in cambio una rassicurazione, perché io sto dalla parte, guarda caso, del giusto. Ecco, per un pro-vax io sto dalla parte del giusto perché non ho più dubbi sulla cosa. Io sono un no-vax e perché non mi faccio venire più dubbi su questa cosa. Ed è pericolosissimo perché, come ti dicevo, quando ci siamo anche sentiti, io diffido degli ismi. Va bene? Quando si radicalizza troppo il pensiero e non entra più il dubbio e il pensiero critico che dovrebbe accompagnare tutti i nostri comportamenti, si entra nel mondo del fanatismo, ok?
Sì.
Religioso, scientifico, antireligioso, eccetera, eccetera.
Ma in questo senso, visto che l'hai citato proprio tu, questo pensiero critico come si può avere? Da dove lo si può prendere? È una questione di studio? È una questione di doti personali?
No, è una questione di allenamento. Un po' come dire, riesco a sollevare dei pesi, se non allevo un muscolo molto poco è il peso che riesco a sollevare, man mano che alleno quel muscolo riesco a sollevare un peso maggiore. Ora, per sostenere il peso della complessità bisogna allenare non un muscolo ma il cervello. Il nostro cervello è plastico, si forma soprattutto quando è molto giovane, quindi intervenendo, come diceva Bergonzoni, grande filosofo che tutti dicono essere un comico, anche lì le nostre categorie, fa il comico, facce ride. No, ci fa anche riflettere. Eh no, perché se fai il comico mi fa riflettere, già mi esci dalla categoria, no? Quante volte mi sento dire, ma che vuoi, cioè sei un docente, allora mi vuoi far ride, fammi ride, ma sei un docente, sei un filosofo, che vuoi fare nella vita? Scegli, no? Io mi immagino queste categorie applicate, non lo so, a Leonardo da Vinci, ve li immaginate, no? Dici, vuoi fare fa l'inventore, non è che me devi fare il pittore, allora o dipingi o fai l'inventore, no?
Leonardo da Vinci che scriveva al contrario rispetto a come scriviamo noi, ma naturalmente oggi sarebbe in cura da uno psichiatra.
Sì, ma sai quanti.
Come bambino prodigio incompreso.
Sicuramente gli avremmo diagnosticato una sindrome di iperattività, perché sì, comunque uno che non sta dentro le categorie che gli abbiamo definito, però vedi, dobbiamo riflettere su un fatto, che la nostra cultura è già organizzata in termini di categorie, no? Un conto è il pensiero scientifico, un conto è il pensiero umanistico, e devono essere separati, va bene? Quindi discipline umanistiche, discipline scientifiche. Quale ti piace di più? Allora, per trovare lavoro già sai quale devi fare. Perché la disciplina umanistica dice, beh, c'ho mio figlio che ha una sensibilità poetica, bocca al lupo. E che fa nella vita? Mi finisce su una soffitta a bere Assenzio e a fumare, cioè, e memoria 30 anni? No?
Ma mica sono tutti poeti. Questa cosa.
Ma insomma, non sono tutti poeti maledetti, no? Voglio dire, e poi che cosa sarebbe il mondo senza poesia? Eh? E dice, beh, lo facesse tu o il figlio, no? Perché lo deve fare il mio? Deve fare lo scienziato, deve fare l'ingegnere, deve dedicarsi a cose, alla logica. Ma cosa sarebbe, si inaridisce la logica senza la poesia, senza l'arte, senza la musica, senza, cioè, un figlio musicista è una disgrazia, quasi quanto averlo poeta. Ecco, queste discipline che si separano, si dividono, e poi dentro quella disciplina un conto è filosofia, un conto è storia dell'arte, un conto, e poi via, e separi, e separi, e separi. Ecco, questo modello culturale allena il nostro cervello alla categorizzazione. Difatti i bambini in questo sono fantastici, perché hanno ancora un pensiero che si dice precategoriale, cioè loro conoscono un po' in maniera, come dire, caleidoscopica, no? La realtà è eterogenea, lasciano esistere, si dice anche sinestesica, no? Per cui per loro i colori hanno un sapore. Come? No, tocca farlo vedere a uno. Bravo questo, vede il nero e mi dice sa di liquirizia. Ma amore mio de papà, ma non diciamo, no? Poi devi andarti a leggere un poeta per capire che le sinestesie esistono e sono delle cose meravigliose, perché anche il cielo può piangere, no? Come può piangere? E certo, quando piove, no? Ecco, questa immagine, che è appunto una commistione di elementi, no? Dobbiamo allenarlo il cervello a capirlo, altrimenti metteremo a rogo Montale o Baudelaire, o semplicemente, come facciamo oggi, non lo studiamo più. E manca quell'allenamento appunto al pensiero critico, che non è solo approfondimento, ma è anche capacità di fare collegamenti. Difatti si dice pensiero critico e dialogico, cioè in dialogo con gli altri punti di vista. E questo è molto utile, perché quando si radicalizza lo scontro, emerge un altro tipo di pensiero, che non è più critico, che non è più dialogico, ma è ottuso e presuntuoso, è fatto di arroganza. E allora il pensiero tanto più taglia con il coltello, no? E definisce l'avversario un ebete, un criminale, un delinquente, un assassino, tanto più chi si esprime in questo modo avrà il favore dei fanatici non allenati al pensiero critico. E sai, questo è diffuso perché il pensiero critico richiede responsabilità, il pensiero invece ottuso e violento non richiede responsabilità, anzi è una delega, aspetto che gli altri mi dicano quello che devo pensare, ed è estremamente comodo.
Senti, non ti sembra che ci sia una sorta di incongruenza in questo senso nella scuola? Perché appunto una scuola che ti porta a una iperspecializzazione è la stessa che poi magari durante il corso delle scuole superiori ti chiede di fare collegamenti interdisciplinari delle varie cose. Cioè, è una contraddizione in termini oppure è una cosa voluta?
Allora, la mia parte paranoica mi direbbe che ci stanno allenando alla schizofrenia. Cioè, ma questo è tipico, guarda, è tipico dei programmi, no? Perché se tu leggi il programma, a parte che se riesci a capire qualcosa dei programmi scolastici, in bocca al lupo, ma comunque, si parla di interdisciplinarietà, di proattività che deve essere aiutata nel ragazzo e a parte grandi paroloni che poi vai a vedere l'etimologia delle parole, tu prima accennavi a quanto il linguaggio ci influenza e quanto sarebbe utile andare ad una ricerca etimologica delle parole, fare, no? L'etimologia è importante, il significato, allora, proattivo, attivo verso. Il bambino come deve essere? Proattivo, bello, mi piace, attivo verso. Come faccio? Vabbè, attraverso la sistematica umiliazione ogni volta che dice qualcosa che non condivido.
Schizofrenico.
Questa è schizofrenia. Allora, un bambino che si sente, no, umiliato non è proattivo, è terrorizzato, perché l'umiliazione è una forma di violenza ed è largamente praticata nelle nostre scuole. Non ho detto che sono tutti, ci mancherebbe. Io conosco incredibili quantità di insegnanti che si ribellano a questo modello, ma non hanno la vita facile. Poi loro poverini che fanno? Dice, ma nel programma c'è scritto che proattivi, c'è scritto l'interdisciplinarietà, per cui io ho parlato un po' di matematica, gli ho fatto vedere come molti dei filosofi erano anche matematici e quindi come la filosofia e la matematica non siano affatto così distanti e che tra i più radicali pensatori della fisica quantistica arriviamo fino alla spiritualità, ad aprirci al mistero del mondo, come diceva Wittgenstein, no? E tu dici come? Wittgenstein intanto non era matematico, era un filosofo, quindi già mi ha detto un po' di cose, aspetta, la matematica, poi mi ha detto che c'è la filosofia, poi mi ha detto la spiritualità, oh, e quanta roba mi hai confuso. Intanto hai pestato i piedi al docente di matematica, che come ti ribecca alla riunione dei docenti, te fa una faccia come in canestro dicendoti tu non ti permette mai di parlare della mia disciplina, soprattutto se poi scoprono i ragazzi che ne parli meglio, no? E quindi si appassionano anche un po'. Quindi compartimenti stagni, dovete stare dentro i compartimenti stagni, in fila per tre, rispettando le regole, la scolarizzazione. E dov'è l'interdisciplinarietà? Peggio mi sento quando vanno all'università, non è che migliora la situazione. Peggiora se possibile. Per cui io quando faccio i miei esami anche a logopedia, scienze della riabilitazione, dico ai ragazzi: guardate che all'esame sarete premiati, saranno premiati, avranno un valore aggiunto, un voto in più, che piace questa cosa del voto perché li abbiamo allenati al voto. Chi sarà in grado di fare collegamenti non autorizzati? Loro mi guardano e dicono: come non autorizzati? No, perché quelli autorizzati sono quelli che ho fatto io, no? Se mi fate quelli, mi ripetete quelli, vabbè,
Bravi, però.
bravini, bravini. Se fate dei collegamenti che io non ho fatto e avete la capacità e la forza argomentativa di sostenerne la validità, quello vale oro. Chiaro? Quindi che cosa faccio? Tento di promuovere in loro il pensiero dialogico e dire questo collegamento il professore non lo ha fatto, ma io ho studiato biologia, ho studiato neurologia, trovo delle similitudini con quello che dice Levinas, faccio un collegamento non autorizzato, ci provo e mi preoccupo, perché non è da poco, di trovare sostegno a questa teoria, perché deve essere autoportante, cioè non mi devi sparare le cavolate, perché sai, dice, oh, ho visto che però assomiglia alla nonna mia quando fa la spesa.
Certo, senti, ma in tutto questo l'autostima della persona, adesso se ne parla tanto, ma adesso, insomma, in questi ultimi decenni, no? Soprattutto si accorcia sempre di più l'età in cui probabilmente le persone, si dice, hanno necessità di andare a parlare con un analista per conoscersi e naturalmente per, no, capire tutti i vari meandri del proprio carattere, del proprio modello, no, di vita, che cosa vogliono fare, chi sono. E quindi anche i ragazzini, per esempio, che si devono ancora formare, però già sono spesso dall'analista. Ecco, in questo caso, l'autostima pure, che è questo parolone che viene spesso usato e credo anche abusato.
Sì, intanto appunto ricerca etimologica, autostima, stimare i propri confini, cioè fare in modo di sapere cosa so fare e cosa non so ancora fare. Quelle che sono un po' le mie caratteristiche, direbbe qualcuno, i miei talenti. La scuola avrebbe questa funzione primaria, mi verrebbe da dire fondamentale, cioè qualunque sia la materia che insegni, l'elemento che caratterizza trasversalmente, dovrebbe caratterizzare trasversalmente tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti, è la creare le opportunità affinché un ragazzo, un bambino, conosca il prima possibile i propri talenti. Per fare cosa? Per poterli sviluppare a pieno. Questa idea non è un'idea romantica, bohemian, o peggio ancora new age, cioè devi conoscere te stesso, no? Il tuo io. Deve vedere che sei dentro, no? No, allora, come diceva quello, no? Tu, la risposta è dentro di te, ma è sbagliata. Allora, a parte le battute e gli scherzi, non è un'immagine così romantica, è scritta nella nostra Costituzione, perché nell'articolo 3,2 della nostra Costituzione si legge a chiare lettere che il compito della Repubblica, quindi delle sue istituzioni in primis, non solo della famiglia, ma delle istituzioni della Repubblica Italiana, tra cui la scuola, c'è quello di rimuovere tutti gli ostacoli di natura economica e sociale che si frappongono al pieno e completo sviluppo della persona umana. Allora, il programma è costituzionale. Peraltro l'hanno messo pure nei 12 articoli che non puoi modificare, nemmeno a maggioranza, nemmeno con referendum, nemmeno con niente, perché i primi 12 articoli sono quelli che se li modifichi viene giù tutta l'impalcatura. Quindi sono quelli fondamentali. E che cosa hanno messo come programma? Quello di far scoprire all'individuo chi è. Ed è un progetto, guarda, antichissimo, che era scritto nella tempio dell'oracolo di Delfi, no? A Delfi di Apollo, che diceva gnosis auton, conosci te stesso. Qualche tempo dopo fu integrato da un'ode bellissima di Pindaro che disse: perché è importante conoscere se stessi? Per poterlo diventare. Perché il fatto che noi ci conosciamo non implica che poi realizzeremo quell'obiettivo. Noi dobbiamo conoscerci per poterci realizzare. Questo come programma è quello costituzionale, perché i padri costituenti sapevano che se la Repubblica dà questo suo contributo, poi in cambio ne riceverà individui come realizzati, cioè individui che hanno un'autostima, sono quelli che non vanno in analisi ma offrono la loro opera per gli altri, perché un individuo che ha realizzato se stesso è generoso, è generativo, è in pace con se stesso, non è un esportatore di problemi e di guerre, non è un pensatore radicale, non è un fanatico, non ha bisogno, per farsi grande, di rendere piccoli e stupidi gli altri, perché questa tendenza è tipica di chi non ha una buona autostima. Certo, gli esempi scarseggiano, la scuola è uno di quei posti in cui, ahimè, si esercita il potere inteso come dominio e non come capacità. Non è un luogo in cui ancora, salvo, lo ripeto, eccezioni che ci sono e che però resistono, è questo che voglio dire. Io non mi rivolgo, non mi piacciono le generalizzazioni, però è un appello che faccio non contro la scuola, ma a favore di quegli insegnanti che questo lo fanno. Io li chiamo gli insegnanti costituzionali, che sono sotto attacco da anni. Non è oggi, guai a credere che sia questo il momento dell'attacco alla scuola, è iniziato anni fa, molti anni fa.
Ritornando al discorso del pensiero critico, come giustamente sottolineavi tu, e quindi magari chiudiamo, Nicola, c'è la possibilità, secondo te, di apprendere non soltanto attraverso un modo di comportarsi, attraverso un modo di vivere, ma attraverso altri strumenti, questa modalità, in modo che diventi pratica per tutti, senza che semplicemente ce ne stiamo a guardare la televisione, oppure ci informiamo attraverso internet, o ancora semplicemente leggiamo o ascoltiamo dei personaggi che ci sono particolarmente graditi, escludendo tutti gli altri?
Sicuramente sì. La televisione oramai credo di non dover più dire nulla, anche se, come diceva Ennio Flaiano negli anni 70, diceva: guardate che tra 30 anni, quindi ci siamo, l'Italia sarà non come l'ha fatta la politica, ma come l'ha fatta la televisione. Noi siamo figli,
ai noi,
di, sì, di drive-in, di non è la Rai, bim bum bam e via dicendo. Io siamo cresciuti, volente o nolente, con quel modello neoliberista che andava imperversando, no? E che all'epoca sembrava pure ribelle e rivoluzionario rispetto all'appiattimento ideologico della RAI, no? Facciamocelo un po' di esami di coscienza su questo, perché non sempre la ribellione è poi portatrice di... La rivoluzione sì, la ribellione non tanto. Non basta dire il contrario di quello che dice il governante per avere ragione. Bisogna avere un pensiero terzo, anche quarto, quinto, non dico di arrivarci, però vabbè. Nel momento in cui noi utilizziamo internet, dovremmo capire che internet non è la fonte delle nostre informazioni, tutt'al più è la fonte dei nostri stimoli a pensare. Allora, c'è un argomento che la rete, i social mi suggeriscono, vado ad approfondirli. Quindi attivo il mio pensiero critico e cerco di confrontarmi con fonti che siano quanto più attendibili. E il fatto che abbiano ricevuto molti like non le rende più attendibili. Cioè il fatto che abbia molte condivisioni non vuol dire che quello è intelligente, vuol dire che anzi può darsi che ha cavalcato l'onda del disappunto, della rabbia, e l'abbia fatto meglio degli altri. Se voi andate a vedere chi sono quelli che hanno il maggior numero di like, sono quelli, i balletti di TikTok, dice: beh, però brava, visto? Dice: qual è il messaggio che mi ha trasmesso? È che se fa così, insomma. È triste pensare che dice: non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, diventa virale. E uno pensa, capito? Io ho colleghi, professori, Galimberti, non lo so, che hanno teste pensanti e via dicendo, che hanno molti meno like. Quindi tranquilli, non è che quello fa il valore di una persona. Il fatto che il pensiero critico possa essere allenato è sicuramente con un confronto con la letteratura. I classici sono molto molto importanti. Aprire un confronto con i classici è sempre utilissimo. Noi in Italia abbiamo il grande privilegio di avere molti nobili pensatori nella nostra storia. Adesso Dante, no, che va anche di moda, no? Abbiamo Dante Alighieri, per fortuna è tornato di moda,
sdoganato Dante.
Sì, meno male. Ecco, apriamo un confronto con Dante, anche diretto, ma anche con i commentatori di Dante. Andiamo, facciamo questo viaggio negli inferi, arriviamo al purgatorio e magari ci sarà concesso anche a noi il paradiso. Impariamo a confrontarci con questi testi, perché lì dentro scopriamo la chiave dell'autostima. Ti devi confrontare con i tuoi demoni e non puoi farlo da solo, hai bisogno di un Virgilio che ti aiuti e ti guidi. Ma Virgilio integra in sé la grandezza del l'insegnante, perché è maestro e sa che può accompagnarti agli inferi, al purgatorio, ma nel paradiso ci dovrai andare da solo. E quando si congeda da Dante, che cosa gli dice? Io non posso seguirti nel paradiso, perché quelle sono terre che solo i tuoi occhi potranno vedere, non i miei. Io ti incorono signore di te stesso. E vedi che chiudiamo il cerchio. L'autostima, il conosci te stesso, il pensiero critico, a cosa mi portano? Al più difficile dei viaggi. Conosci te stesso. Posso aggiungere una cosa?
Conosci te stesso e studia. Che è una cosa che presumibilmente uno abbiamo perso in generale, e due, purtroppo mi sono accorta anche attraverso questo mestiere, tanta gente delega, cioè è molto più semplice dire e quindi che cosa mi consigli di fare e la soluzione qual è e tu che cosa pensi che sarà. E questo è molto pericoloso, perché è un po' come lasciare la strada vecchia per una strada nuova, quindi lasciare magari una persona o un gruppo di persone per andare ad associarsi a qualcun altro, ma non avere mai la propria identità.
Certo, è vero, e ti dirò di più. Nella semplificazione da cui siamo partiti, la delega è evidente. Dimmi tu quello che devo pensare, chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Immigrati, no-vax, cattolici, non cattolici, guelfi, ghibellini, lo vedi? È roba antichissima, cioè un nemico semplifica la realtà. Avere un nemico mi permette di non pensare alla mia fragilità. Il confronto con i classici è fondamentale, come dicevi te, perché i classici non ti spingono ad un'analisi esterna, ma ti spingono ad una analisi interiore. Il confronto con Baudelaire non ti parla di come è il resto del mondo, ma ti obbliga, prima di andare a conoscere il mondo, a conoscere te stesso. Ecco perché i classici non li legge più nessuno. Perché il confronto con i classici è difficile, perché costantemente mi rimanda alla responsabilità interna. Questo bisognerebbe capire, che questi confronti sono utili per sviluppare un pensiero critico che mi spinge a capire che i demoni più grandi non stanno fuori, ce l'abbiamo dentro. È impossibile, come direbbero i padri costituenti, avere una comunità migliore se prima non abbiamo individui migliori. Ecco perché la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli al pieno completo sviluppo della persona umana, perché una persona realizzata è una persona che contribuisce al benessere della propria comunità e non finisce nelle strettoie delle semplificazioni.
Sì, hai assolutamente ragione, Nicola, e quindi naturalmente credo che questo pensiero sia condivisibile anche da chi ci segue, e è forse un invito ancora di più, perché non è semplice oggi intanto vivere in una situazione come quella che viviamo noi, tra mille limitazioni, mille problematiche, poi ognuno ha le sue, quindi già uno vive abbastanza in modo difficoltoso la sua vita, e quindi cerca, come dicevi tu, la semplificazione massima, però non è questo quello che noi da noi stessi dovremmo aspettarci, perché questa vita è una crescita, e con la scuola presumibilmente non si ferma niente, ma anzi riparte, no? Tutto quanto un nuovo modo di vedere, di assaporare la vita e anche di creare se stessi da adulti, in questo senso.
È anche un viaggio bellissimo. Io non ho detto che è solo, cioè ho detto i demoni, no? Ma ci sono anche le divinità dentro di noi. Allora, riuscire a fare un viaggio verso se stessi è un viaggio difficile, ma come tutti i viaggi difficili, l'obiettivo finale è straordinario, perché avere la possibilità di spendere i propri talenti, fammelo dire nel modo più banale che io conosca, è accedere ad una gioia, ad una creatività, ad una pace interiore che è, non lo so, la massima aspirazione che dovremmo avere tutti, istituzioni in primis. Ma c'è un piccolo ma: persone intelligenti, persone che hanno un pensiero critico, persone autorealizzate, sono anche persone libere, autonome, indipendenti e estremamente esigenti, per cui non si accontentano. Ecco perché avere dei figli intelligenti è molto più difficile che avere dei figli che non usano la propria intelligenza, perché si controllano più difficilmente. Ed è una meraviglia però assistere allo sbocciare della loro libertà in direzioni mai previste. Per un genitore questo dovrebbe essere l'obiettivo, la loro libertà, la massima autonomia, il gesto d'amore più grande in una coppia e con dei genitori e per i genitori è lasciare all'altro la libertà di esprimersi.
Hai assolutamente ragione, sono assolutamente d'accordo su questo punto e in generale insomma su tutto quanto quello che abbiamo toccato oggi. Grazie del tempo che hai speso qui, grazie a Nicola Donti, spero di ritrovarti prestissimo, buona giornata.
A disposizione, ciao a tutti, ciao, grazie.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.